Mamma mia, oh, anche a Pontetto fa caldo, è noto. Fabio, sarebbe bello aprire una sede anche qua del nostro sciringuito Baila Murena.
Sì, tra l'altro è una location storica, no?
È una
Il
location
Pontetto.
storica?
Eh sì, una volta c'era un laboratorio di biologia marina a
È vero,
Pontetto.
è vero, è
Sarebbe
vero.
anche evocativo.
Sì, ma poi anche per l'ospite che abbiamo oggi sarebbe davvero ad hoc questa cosa.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Chi è l'ospite di oggi, Riccardo?
L'ospite di oggi è Ferdinando Boero.
Ferdinando Boero, quindi uno dei totem della biologia marina italiana, veramente?
Stiamo parlando proprio di lui, che è proprio qua, però non lo vedo qua a Pontetto. Dove è finito?
O è andato a Porto Rico?
Ma non è che
Ma
veramente
mi
è
avevate
rimasto a Porto
detto per il
Rico?
Ciringuito e ora siete andati a Pontetto.
E che iniziano sempre con po'
Ci siamo
io sono a
confusi.
Porto Rico, vabbè, però ci possiamo comunicare
La
così
facciamo
con
in
questo
differita,
canale. La
facciamo in differita, ci tocca fare così. Però
Perché no?
presentiamo l'ospite a chi ci ascolta, perché magari non tutti, ovviamente chi pratica biologia marina conosce benissimo il nome, ma chi ovviamente non è pratico gli diamo una breve presentazione. È uno zoologo, antropologo di fama internazionale e nel suo ultimo incarico da professore è stato professore ordinario di zoologia e antropologia all'Università di Napoli Federico II. Adesso è in pensione dal 2021, mi corregga se sbaglio. Si occupa di comunicazione e divulgazione scientifica. Dal punto di vista, diciamo, da biologo ha trattato temi come la biodiversità marina, lo funzionamento degli ecosistemi, sistemi e appunto la comunicazione scientifica, i cui lavori sono stati citati, questo è
È
da
importantissimo.
Topolino e da Frank Zappa, ma questo poi approfondiremo in seguito. E l'argomento di oggi sarà appunto la comunicazione e la divulgazione scientifica. Quindi un benvenuto a Ferdinando e passerei la palla a Tommaso.
Benvenuto, prof. Allora, e io
Grazie, grazie.
la accolgo, diciamo, questa volta da Pontetto con la domanda di rito che facciamo ai nostri ospiti. E la domanda è proprio questa: praticamente, se lei potesse scegliere una specie animale marina da sacrificare per salvare tutte le altre, quale sceglierebbe e perché?
Beh, io sceglierei Triciclusa singularis, anche perché nessuno sa cosa sia.
Noi per primi, infatti, la
Esatto. Ci
invitiamo appunto a
sono
spiegarci.
tantissimi allarmi sulla sesta estinzione di massa, però se uno poi chiede, dimmi cinque specie marine che si sono estinte, la risposta non arriva. Io ho fatto questa domanda anche durante il convegno dell'European Marine Biology Symposium e nessuno di questi specialisti sapeva l'elenco delle cinque specie. Il che significa che se un politico sentisse questo allarme sull'estinzione di massa e facesse la domanda, dimmene cinque che si sono estinte, e uno non le sa dire, direbbe: ma voi non sapete di che state parlando. E non basta che una specie sia minacciata, sia rara, sia tutto quello che volete, perché il 90% della biodiversità è fatta di specie rare, non sono tutte in via di estinzione. Okay? Triciclusa singularis è stata descritta nella seconda metà dell'Ottocento a Trieste da un ricercatore austriaco. Si trovava nel punto più a nord del Mediterraneo. Trieste è nel nord dell'Adriatico ed è il punto più a nord del Mediterraneo ed è anche il più freddo. Dopo la descrizione originale, che è molto precisa ed è in un ambiente molto accessibile sulle fronde di Cistoseira, che è un'alga che vive in superficie, quella specie non è mai più stata trovata. Probabilmente una vittima del riscaldamento globale, perché Trieste è il posto più freddo, adesso si sta riscaldando l'Adriatico, quest'anno era 30 gradi e più, e quindi una specie adattata a quelle condizioni non può andarsene a nord perché dà una capocciata sulla costa e non può andare in profondità perché lì l'acqua è bassa. Per cui questa, anche se non lo sa nessuno, probabilmente è già estinta e quindi sceglierei lei, anche perché se mi dicono fai morire qualcuno, faccio morire uno che è già morto.
Benissimo, una risposta molto originale e entra proprio a gamba tesa sull'argomento di questa puntata, che è quello della divulgazione, della comunicazione scientifica. Quindi la ringraziamo per questa risposta.
Però io adesso direi di passare un attimo a parlare di lei, perché io sono molto curioso di tutto il suo percorso come uomo di scienza e quindi da come è iniziato lo studio, i suoi studi universitari, da cosa l'appassionava all'inizio per poi arrivare alla persona che è oggi.
Beh, i miei studi università. Io sinceramente all'università non sapevo ancora bene cosa fare, ero indeciso tra biologia, legge giurisprudenza, perché mi piace argomentare, e anche architettura, perché mi piace l'architettura. Arrivato all'iscrizione, nelle file che si dovevano fare per l'iscrizione, le ragazze più belle erano a biologia e quindi sono andato a biologia. Mi sarebbe piaciuto fare anche le altre, ma ovviamente non potevo. Poi ho fatto la tesi sulla tonnara di Camogli e quindi sono stato per... ci ho messo tanto, ho cominciato quasi subito a fare la tesi. E quindi sono stato a contatto anche con dei docenti molto diversi da quelli ufficiali, che erano i pescatori, che a volte ne sapevano di più di quelli che mi spiegavano la biologia. Dopo quello ho avuto una borsa di studio del CNR. Io avrei voluto fare i pesci, però Michele Sarà, che era il direttore di zoologia allora, mi chiese di fare gli idrozoi e io mi misi a fare gli idrozoi e la trovai una cosa molto divertente. Andavamo sott'acqua, c'era un gruppo di persone, che purtroppo uno è andato ormai, che erano Pansini, Pronzato, Balduzzi e Riccardo Cattane, poi, a cui si aggiunse poi Giorgio Bavestrello. E noi andavamo a Portofino con una barchetta e andavamo continuamente sott'acqua e poi portavamo le cose via Balbi e ci siamo divertiti moltissimo. E io poi andavo a Pontetto, ci andavo tutti i giorni e c'era un piccolo casotto che ho ristrutturato e lo usavo come base per fare osservazioni. I primi lavori li ho fatti sugli idroidi che vivono sulle cozze, sui mitili di Pontetto. E qui da lì poi sono venute fuori tutte le altre varie cose. Una cosa è che ho conosciuto Rupert Riedel, quello che ha fatto la fauna e flora del Mediterraneo. Ho passato anche un periodo a Vienna nel suo laboratorio, e entrato in laboratorio, nella stanzetta che mi aveva dato, c'era scritto publish or perish, e io non capivo bene il significato di quella cosa, e mi fu spiegato, e quindi capii che era importantissimo pubblicare bene le cose che uno faceva. Fino ad allora avevo pubblicato su bollettini locali e mi sembrava di essere già un grande genio. A questo punto capii che bisognava fare invece cose di altro livello e pubblicai un lavoro su marine biology, su una cosa che avevo trovato a Pontetto. I miei colleghi mi prendevano in giro e mi chiamavano Marimba, da marine biology. In effetti però, quando poi ci furono i primi concorsi a professore associato, io avevo una produzione scientifica che era anche di quel livello, quindi lo vinsi il concorso. Ovviamente senza nessuna raccomandazione, perché Sarà non si sprecava in raccomandazioni. E fui mandato a Lecce, perché posti a Genova non ce n'erano. E quindi da Genova, dove ero ricercatore, passai a Lecce nel 1987, ci sono stato 30 anni. E lì ho messo su una scuola di biologia marina, cercando di ricreare l'atmosfera genovese, perché l'atmosfera genovese era che continuavamo a farci degli scherzi, ridevamo sempre, però lavoravamo 12 ore al giorno, e quindi questo tipo di atmosfera, che spero ci sia ancora, perché se c'è Bavestrello dovrebbe essere abbastanza, certo, così.
Quella sì, si sì, conserva sempre anche qua.
Esatto, e beh, è nata in quel periodo. Gli altri dell'istituto non è che ci vedessero molto bene, la gente andava con la giacca e la cravatta, noi invece eravamo di tipologie differenti, e quindi questo ovviamente ha continuato anche a Genova. Dicono che i genovesi vanno via, ma dovunque vadano cercano di rifare Genova, e quindi è quello che io ho cercato di fare. Ho continuato a lavorare sugli idrozoi, ma sono passato a fare anche tante altre cose, cercando di mettere insieme puntini che dovevano essere uniti. Per esempio, gli idrozoi hanno una fase che vive sul fondo, che si chiama polipo, e una fase planctonica, che si chiama medusa. E la stessa specie può essere sia polipo sia medusa. Quando io ho cominciato a lavorare, c'erano quelli che studiavano i polipi e quelli che studiavano le meduse, e davano un nome diverso a seconda che trovassero uno o l'altro. Quindi avevo cominciato a studiare il bentos, fosse la roba che sta sul fondo, e mi mise a studiare anche il plancton perché dovevo trovare anche le meduse. Di solito chi studia il bentos non studia anche il plancton e viceversa, per cui mi misi a guardare anche quell'altro aspetto, e quindi da lì sono andato avanti arrivando in tanti posti differenti, partendo però dagli idrozoi e dal cercare di mettere insieme quello che c'è nel plancton con quello che c'è nel bentos, con un occhio al nekton, che poi era quello che mi piaceva quando ho cominciato nella tonnara.
Il nekton magari ci spiega
sarebbero
bene
i pesci,
per
gli organismi, esatto, che nuotano nell'acqua, e il plancton è fatto da organismi che vivono in sospensione, possono anche nuotare, però non possono contrastare il moto delle correnti, e il bentos sono quelli che stanno sul fondo. Di solito i biologi marini studiano o il plancton o il bentos o il nekton, e ognuno poi studia un pezzo di questa cosa qua. Io ho cercato di farli tutti.
Certo, quindi l'importanza di avere sempre una visione d'insieme, soprattutto quando si parla di ecosistemi.
Esatto, esatto. E da lì si passa dalla biodiversità agli ecosistemi.
Esatto, ma adesso volevamo tornare, anzi iniziare effettivamente a parlare dell'argomento vero e proprio, quindi la comunicazione, la divulgazione scientifica, e legandola in qualche modo anche a quelli che possono essere i limiti degli attuali modelli di, diciamo, di istruzione. Ok, quindi argomenti magari troppo settoriali rispetto a quello che può essere poi l'insieme che serve per comprendere poi i concetti, o comunque nel nostro caso l'ha appena detto, no? Studiare magari una sola parte di un ambiente per poi invece non riuscire a comprenderne il tutto.
Sì, allora hai detto due cose che sono differenti, una è l'istruzione, l'altra è la divulgazione.
Certo.
Ho trovato limiti in entrambi. Io ho accolto all'università gli studenti del primo anno per moltissimo tempo e mi chiedevano di valutare il loro grado di preparazione. Dopo un po' mi accorsi che non sapevano, nessuno, la differenza tra escrezione e eliminazione, e quindi cominciavo le mie lezioni scrivendo sulla lavagna pipì popò, da dove viene la pipì, da dove viene la popò, e usavo anche la pubblicità della Plim Plim, bevi l'acqua poi fai tanta Plim Plim. E quindi la domanda era: bevi un litro d'acqua e poi fai la pipì, che strada ha fatto dentro il nostro corpo l'acqua per diventare pipì? Chi è che pensa di saper rispondere? In 20 anni nessuno è stato in grado di rispondere, il che significa che non sanno come funziona il loro corpo e sono iscritti a biologia. Vuol dire che si parte da sotto zero, perché non si rendono conto di non saperlo, il che è ancora peggio. Per rispondere alla domanda della pipì devi sapere l'apparato digerente, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, il metabolismo cellulare, l'apparato escretore. Ma non basta saperli uno per uno, devi saperli mettere assieme. E li hanno studiati uno per uno, e quindi non uniscono i puntini. Una volta una ragazza mi dice: lo so io. E dico: vabbè, dimmelo. E questa mi fa: abbiamo due apparati digerenti, uno per i solidi e uno per i liquidi. Quando beviamo va in quello dei liquidi e esce la pipì, quando mangiamo va in quello dei solidi e esce la popò. Se ci va qualcosa per traverso è perché ha preso il canale sbagliato. Tutti ridevano, ma nessuno sapeva la risposta. E dico: questa è la più in gamba, perché la scienza fa tre cose. Una, identifica l'ignoranza, e questa ha capito che non lo sapeva. La seconda è elaborare un'ipotesi che diminuisca l'ignoranza, e questa ha elaborato la sua ipotesi, che è la prima che ti può venire in mente, tipo che il sole gira attorno alla Terra. La terza è validare l'ipotesi. Se non ti rendi conto di non saperlo, non riuscirei mai a fare gli altri due passi. E quindi questa aveva la giusta predisposizione per fare scienza. La scuola insegna a dare risposte, ma non insegna a fare domande. E quindi c'è un fallimento totale dei sistemi di istruzione, ok? Anche perché danno regole astratte e poi si dice: tu ora studia questo, poi vedrai che ti servirà. Ve l'hanno detto, no?
Certo.
Ve lo dicevano sempre.
Certo.
Noi non impari, questo è il metodo deduttivo. Deduttivo vuol dire: io ti do le regole e poi le applichi al caso particolare. Il metodo induttivo invece parti dal particolare e poi lo generalizzi. Noi impariamo a parlare in modo induttivo. Prima parliamo e poi impariamo le regole. Se ci avessero insegnato a parlare insegnandoci la grammatica, la sintassi, senza farci mai parlare, non riusciremmo a parlare. La scuola è così, pretende di insegnare a parlare senza mai far parlare, ma insegnando le regole, poi vedrai che ti serviranno quando dovrai parlare. Quindi la scuola è un fallimento totale, perché va ribaltata completamente la prospettiva. La divulgazione cerca di fare l'opposto, perché a scuola nessuno si diverte, no? Ogni occasione per non andare a scuola è buona, anche il precetto pasquale, basta non andare e uno è contento. Con la divulgazione si cerca di divertire le persone, e si cerca di divertirle meravigliandole, e cioè facendogli dire: oh, e allora la balena, il delfino e così via. Va benissimo come gancio, però poi devono anche dire: ah, e quindi capire. E invece siamo rimasti a oh, e non siamo mai passati alla consapevolezza, e questa è una gravissima lacuna nella divulgazione scientifica. Non capisce niente nessuno.
Perfetto, abbiamo capito molto bene la sua idea, e a tal proposito mi collego con una cosa che avevo visto che lei cita spesso, il concetto di biofilia, concetto elaborato da Wilson, e sì, appunto proprio a proposito di questo le chiedo se lei ha delle soluzioni in mente per questa, per questo limite che mette in evidenza dei sistemi di istruzione.
Beh, ho fatto un museo dove spiego, dove adotto questo sistema che viene visitato anche dai bambini. Biofilia vuol dire che i giovani esemplari della nostra specie hanno una naturale, innata curiosità e propensione verso le cose di natura e soprattutto le cose viventi. Se prendete se vi ricordate quando eravate bambini, o se conoscete dei bambini e se li portate su una spiaggia, in un bosco, in qualunque altro posto, sono curiosi di sapere cosa sono le cose che incontrano, e non hanno neanche paura. Se vedono una vipera, se non c'è qualcuno che gli dice di non toccarla, verranno lì, vorrebbero prenderla, ok? O ragno e così. Siamo noi poi che induciamo la paura in questo. Quindi hanno una naturale curiosità nei confronti della natura. Fanno domande. Se gli rispondete, se lo ricordano e non hanno bisogno di studiarlo. E se gli rispondete diverso la volta dopo, si ricordano che gli avevate detto un'altra cosa. Fate la prova e vedrete che è così. Portate i bambini a scuola, tutto questo non c'è. Ci sono le tabelline, le poesie e tutte quelle altre cose, ma la natura non esiste. Ora io dico, l'ontogenesi della, questo è la soluzione, l'ontogenesi della cultura ne deve ricapitolare la filogenesi, è una supercazzola incomprensibile, però l'ontogenesi è lo sviluppo di un organismo dall'uovo fecondato fino all'adulto, la filogenesi è il percorso evolutivo che ha portato alla specie di quell'organismo, e il buon Haeckel diceva, se io guardo lo sviluppo di una persona attraverso lo sviluppo embrionale, ritrovo tutti i passaggi evolutivi che hanno portato alla specie a cui appartiene. C'è un momento in cui l'embrione sembra un pesce, poi sembra un rettile e così via, fino a diventare quello che è. L'ontogenesi della cultura è lo sviluppo della cultura nel singolo individuo. La filogenesi della cultura è come la cultura si è sviluppata nell'ambito del nostro sapere collettivo. Come è iniziata la nostra cultura? Le pitture rupestri nelle caverne. Eravamo cacciatori, raccoglitori, dovevamo conoscere gli animali e le piante. La naturale predisposizione, curiosità verso queste cose ha un motivo ancestrale, quindi devi assecondare questo nei bambini, devi cominciare con questo, devi cominciare con la natura. Le astrazioni devono venire dopo, invece nei percorsi formativi ci sono le astrazioni e non c'è la natura. I bambini tornano a casa, non conoscono i nomi degli alberi che incontrano mentre tornano a casa. Non va bene, poi sanno a memoria le poesie. Adesso Valditara dice che dobbiamo di nuovo imparare le poesie a memoria.
Abbiamo visto.
Ma è perché questo sviluppa la memoria. I bambini che sono interessati ai dinosauri sanno a memoria tutti i nomi dei dinosauri senza averli studiati. Li sanno perché gli interessano. Quindi la memoria poi è molto selettiva, tende a ricordare quello che ti interessa davvero. Costringere un bambino a imparare a memoria una cosa di interesse zero è una violenza, e quindi sono in grado di ricordare a memoria, ma fagli ricordare delle cose che abbiano un senso.
Certo, quindi riscoprire quella curiosità che c'è.
E no, riscoprire quella curiosità, la sappiamo che c'è, valorizzare quella curiosità.
Sfruttarla per l'istruzione.
Sfruttarla in modo da rendere entusiasmante la scuola. Poi impareranno anche la matematica, le tabelline, perché poi sono venute queste nella filogenesi della cultura, no?
Certo.
Però
certo.
È incominciata con la natura. La natura a scuola non c'è, e quindi questo è un errore capitale. Devono cominciare spiegando la natura. Poi si passa alle astrazioni. Così come prima impari a parlare e poi impari la grammatica e la sintassi.
Perfetto, molto, molto chiaro direi, ed esaustivo.
E quindi adesso si capisce cosa vuol dire l'ontogenesi della cultura, ne deve ricapitolare la filogenesi.
Abbiamo chiarito la super, sì, siamo tornati, sì, alla, esatto, supercazzola chiarendola.
Siamo riusciti a chiudere il
Tra cerchio. L'altro io ho spiegato il concetto di supercazzola ai miei studenti, perché molti non hanno visto, amici miei, non conoscono cosa vuol dire la supercazzola. Cioè discorsi senza senso pronunciati in modo assertivo, e quello che ti sente non osa dire che non sta capendo e quindi accetta quello che tu gli dici.
Certo.
E dico ai miei studenti: quante volte siete stati esposti a supercazzole a scuola? E quindi le imparano, le ripetono, ma non capiscono niente. E io ho cercato, riuscendoci, a fargli fare domande, sfidandoli, dicendo: io ogni tanto farò delle supercazzole, dirò delle cose che secondo me voi non potete capire, dovete accorgervene. E io facevo le supercazzole, queste scrivevano e poi dicevo: avete scritto questo, chi è che ha capito quello che ho detto? Perché non mi chiedete conto di queste? Ci voleva un mese, ma dopo un mese cominciavano a fare domande. E quindi riuscire a far fare domande agli studenti è una grande impresa.
Però è un bellissimo approccio questo qua che ci
Beh sì, mi divertivo in questo modo.
Grazie.
E io devo dire, non ho mai lavorato in vita mia, io ho sempre fatto quello che mi divertiva. Credo che anche il mio primo studente, con cui tu ora stai facendo lo studente, abbia bene o male quell'approccio.
Devo dire che sì.
Sì, noi non lavoriamo, noi ci divertiamo. E abbiamo avuto la fortuna di fare un lavoro che avremmo fatto anche se fossimo stati ricchi, e quindi siamo ricchi.
Ah, questo vi fa onore. Sì. E noi
abbiamo avuto solo fortuna.
Però non solo, secondo me, perché comunque trasmettere questa passione.
Con qualcuno ci riusciamo, con qualcuno meno, però insomma chi è esposto a questo di solito capisce.
Comunque direi che siamo arrivati più o meno a metà dell'episodio, quindi anche un attimo è arrivato il momento di dare un attimo sfogo musicale a questo episodio, visto che comunque abbiamo già citato qualcosa di artistico, se posso permettermi, con Amici miei, che è un grande film di cui sono grande fan del cinema italiano. Adesso invece è arrivato il momento della musica e ha qualche canzone, in realtà io la so già la canzone, so già anche forse l'aneddoto, però ci vuole citare una canzone che la lega al mare o a qualche persona legata al mare?
C'è una canzone che ovviamente è legata al mare ed è legata anche alla mia persona, e quindi non potrei non citare quella lì, sarei ipocrita se ne dicessi un'altra. La canzone si chiama Lonesome Cowboy Nando ed è stata eseguita da Frank Zappa nel suo ultimo concerto rock che ha tenuto a Genova nel 1988. Io ho passato un anno della mia vita a Bodega Bay in California con una borsa di studio. Il mio piano segreto quando ho fatto quella cosa era che volevo conoscere Frank Zappa, perché mi piaceva molto. Se oggi fosse vivo Darwin, mi piacerebbe conoscere Darwin, no? Quindi se c'è una persona che ammiri, hai voglia di incontrarla e di conoscerla. E quindi avevo fatto un piano per conoscere Frank Zappa. Il piano era: troverò delle specie sconosciute a cui dare un nome, ne ho trovato diverse. Scriverò a Zappa dicendogli che volevo dedicare una specie, e questo secondo me gli farà piacere. Le ho trovate, gli ho scritto, non c'era l'email, quindi si metteva ancora la carta dentro la busta e si mandava col francobollo. Dopo un po' mi arriva una lettera da Frank Zappa che dice: non c'è niente al mondo che mi piacerebbe di più che avere una medusa col mio nome. Vienimi a trovare a Los Angeles.
Una medusa.
Sì, la Fialella Zappai si chiama la medusa. E quindi io andai a Los Angeles. Non so ancora se quella casa in Woodrow Wilson Drive è ancora lì o se è bruciata. Comunque la casa di Zappa poi la comprò Lady Gaga dopo che lui morì, e dopo Lady Gaga l'ha comprata la figlia di Mick Jagger. Comunque andai in quella casa lì dove lui aveva anche uno studio di registrazione e ci passai 2 giorni, quindi diciamo diventammo amici. Lui scelse la sua Medusa e poi mi fece vedere come lavorava e quello che faceva. Ci siamo incontrati tante volte, a volte in Europa quando faceva i suoi concerti e a volte a casa sua quando mi capitava di passare di lì. E l'ultimo concerto l'ha fatto a Genova e ha ricambiato la Medusa che gli ho dedicato, dedicandomi una canzone che è sul sottoscritto e sulla Medusa che io ho nominato. E quindi come faccio a non avere questa come canzone da proporre che mi riguarda e che riguarda il mare?
Ma poi con questo aneddoto, cioè, ne vale tutto.
Dispiace per chi arriverà dopo, sì, a scegliere la canzone.
Perché
esatto, veramente stupendo.
Sì.
E ce ne andiamo.
Beh, non è da tutti avere una canzone di Frank Zappa su di sé. Ci sono altri che l'hanno avuta, però li prendeva per il pompelli. E quindi questa invece no, è un omaggio, e quindi è una cosa che mi fa molto piacere. Lo vidi il giorno dopo a Portofino all'Hotel Splendido e quindi sogghignava dicendomi: ti è piaciuto il concerto ieri? Dico: beh sì, in effetti. E poi dopo l'ha anche pubblicata, quindi è uscita poi su un CD che si intitola You Can't Do That On Stage Anymore volume 6. Mm-hmm. E quindi io poi andavo da Disco Club, che c'è ancora, sì, a comprare i miei CD, e vedo l'ultimo che esce e poi guardo dietro e c'è Lonesome Cowboy Nando, e quindi oltre ad averla eseguita poi l'ha anche pubblicata su CD, e quindi è disponibile online e chiunque la può sentire se scrive Lonesome Cowboy Nando, e se scrive Fialella Zappai col PH trova tutta la storia su Wikipedia.
Bellissimo, perfettamente. Quindi con questo aneddoto noi andiamo adesso in pausa sulle note di questa bellissima canzone e la ringraziamo.
Ok, andiamo.
Allora, meno male che l'Università di Genova ci ha dotato di questi potenti mezzi per poter registrare questo episodio, e se non sbaglio da sempre l'Università di Genova è stata un fiore all'occhiello per diverse cose, no?
Sì, anzi, l'Università di Genova, soprattutto negli anni 70, era il faro italiano delle scienze marine. C'erano tutte le discipline marine, erano coperte da specialisti che lavoravano a Genova. La biologia marina con Sarà, con i Relini, con Della Croce, con la Sertorio, con la Carli. Poi c'era la chimica marina con Frasch, la fisiologia con Oronesu, l'oceanografia fisica con Dagnino, la geologia marina con Ferro e Fierro. Dopo un po' però queste cose non sono un pochino sfumate, moltissimi sono andati via, tra cui il sottoscritto, e questa preeminenza si è diluita. Sono contentissimo di vedere che si sta ritornando a quella qualità e anche multidisciplinarità che era presente allora, e quindi è un po' di nostalgia di non poterne far parte, visto che ormai sono in pensione, però la guardo da lontano e sono molto orgoglioso di provenire da lì.
Ottimo.
Ci fa molto Ciao. Piacere, non volevamo farle sorgere pensieri tristi e infatti proseguiamo.
Voltiamo pagina.
Proseguiamo con la nostra intervista. E volevamo chiederle nello specifico in questo momento invece se quali sono le principali sfide, problematiche, difficoltà relative a comunicare le tematiche che riguardano il mare più nello specifico. Prima abbiamo parlato un po' di scienza in generale.
Beh, per quanto riguarda il mare, il problema è che molti comunicatori, anzi tutti i comunicatori, vogliono basare la comunicazione sulle belle immagini. Se non hai belle immagini non puoi comunicare. Cosa che secondo me è non permette di fare un lavoro adeguato. Cioè gli ecosistemi marini, a differenza di quelli terrestri, si basano sulla componente microscopica, cioè gli animali più importanti del mondo sono i copepodi e le piante più importanti del mondo sono le diatomee. L'avete mai viste? Non l'avete mai vista in un documentario, no? Ci sono sempre le balene, i delfini, le tartarughe, cioè adesso fare un documentario dove vedi delle belle immagini di copepodi e diatomee non è facilissimo.
Ecco, okay? Possiamo chiederle di spiegare ai nostri ascoltatori che cosa sì. sono questi organismi. Lo so che è una banalità, effettivamente
è ovvio.
Cerchiamo
allora,
di fare qualcosa.
Se
di
io più. Faccio la domanda, qual è l'alimento più importante per la nostra specie? Raramente la gente arriva a dire quello che è la risposta giusta. Ci sono delle cose che sappiamo, ma non sappiamo di sapere. L'alimento più importante per la nostra specie è il latte. Perché se i neonati non sono nutriti col latte muoiono. Tutt'al più possiamo inventarci qualcosa di simile, ma se non gli dai il latte muore. Tutti i pesci, non gli squali, ma tutti i pesci cominciano la loro vita come piccole uova che poi diventano embrioni, poi diventano larve, poi stadi giovanili. Tutti mangiano copepodi quando sono piccoli. I copepodi sono come il latte per noi. I pesci sono i maggiori rappresentanti della biodiversità marina. Gli altri o sono mangiati o mangiano i pesci e i pesci si mangiano tra di loro. Sono quasi tutti carnivori. Se uno guarda il mondo marino raffigurato nei documentari, sono quasi tutti carnivori. Sembra che ci sia un ecosistema dominato dai carnivori. Lo squalo mangia il tonno mangia lo sgombro mangia la sardina. Dove sono gli erbivori? Dov'è l'erba? Gli erbivori e l'erba sono microscopici e quindi i copepodi sono gli erbivori e su di loro verte il funzionamento degli ecosistemi, perché senza loro e altri crostacei del plancton, senza di loro tutte le fasi successive dello sviluppo non potrebbero esserci. E quindi non ci potrebbero essere tutti gli altri organismi se non ci fossero questi. E questi mangiano diatomee. Gli organismi più importanti del mondo sono i batteri, perché tutti muoiono, i batteri riciclano la materia e la rendono disponibile per i produttori primari, cioè le alghe unicellulari e così via. A terra noi vediamo la vegetazione e vediamo gli erbivori. I carnivori sono più rari degli erbivori, ok? Se uno vedesse un documentario sull'Africa dove ci sono solo leoni, leopardi, iene, sciacalli e non ci fossero le zebre, gli gnu, le cose, non ci fosse l'erba e la foresta, la savana, direbbe dov'è questa roba? Non può vivere una cosa. Il mare viene rappresentato in quel modo lì, come se ci fossero solo i leoni, i leopardi e così via e non ci fosse il resto. Non va bene, bisogna trovare dei modi per rappresentare quello. Ora diciamo che poi uno può anche comunicare verbalmente, cioè noi siamo legati alla bellezza delle immagini per fare comunicazione scientifica, il che significa che tutti i programmi di divulgazione scientifica sono di intrattenimento naturalistico, si vedono belle immagini dove tu dici oh. Se passi alle trasmissioni serie, quelle dove si parla, orbo se trovate qualcuno che ne sa di natura. Cioè dobbiamo fare la transizione ecologica. Avete mai visto un ecologo che parla durante un talk show dove c'è l'economista, dove c'è il... Allora noi ci siamo ghettizzati dietro questa forma di comunicazione attraverso le belle immagini e restiamo degli intrattenitori. Quando poi si tratta di parlare di cose serie, arrivano gli altri. La dignità della nostra scienza è bassa, ok? I fisici non sono presenti in queste trasmissioni, non ci sono quasi mai, ok? E quando parlano sono supercazzole che non capisce nessuno e tutti sono intimiditi. Volete un esempio? La formula più famosa del mondo, E uguale mc quadrato, tutti la sanno e reputano che Einstein sia un genio, lo era, e la formula ha un senso, però vuol dire energia uguale a massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato. cosa significa? Perché c'è la velocità della luce? E perché al quadrato? Cioè la gente non capisce niente, è una supercazzola, ok? La gente non capisce niente, è intimidita da quello che dicono e quindi dice questo sì che è un grande scienziato. Poi arriviamo a noi e facciamo vedere la tartaruga. Ovviamente non ci prendono sul serio, non ci prendono sul serio, ok? Ora io non dico che dobbiamo fare delle supercazzole, però possiamo, perché quando ho detto l'ontogenesi della conoscenza, adesso ricapitolare la filogenesi, ho fatto una bella supercazzola. E se io do per scontato che tutti lo sappiano, nessuno osa chiedermi cosa vuol dire, perché ha paura di far la figura di quello che non lo sa. E quindi la mia rispettabilità aumenta, ok? Questo non va bene, questo non va bene. Allora dobbiamo imparare a avere maggiore autorevolezza. Non ce l'abbiamo. Siamo dei guitti che mostrano fatterelli interessanti e questo è un errore di comunicazione capitale. Le cose sono cominciate con il film Deserto che vive di Walt Disney e siamo rimasti lì. Il passaggio dal gancio che dovrebbe essere la specie carismatica o l'habitat carismatico al poi consapevolezza dell'importanza di queste cose non c'è.
Sì, tra l'intrattenimento e la supercazzola ci sono vie di mezzo che dovremmo forse esplorare un po' di più dal punto di vista della divulgazione.
Non c'è dubbio. E quindi questo fatto dei copepodi, che sono gli animali più importanti del mondo, fa sentire la gente a disagio, perché dice ma come, non so nemmeno cosa sono. Esatto. E quindi gli viene la curiosità di chiedere cosa vuol dire, ok? E se tu chiedi, vi ho mandato un filmato dove facciamo questa domanda, tutti rispondono con le api, ok?
Certo.
Questo vuol dire che la comunicazione sugli impollinatori ha avuto successo, perché è entrato nella testa delle persone. Se poi gli dici, guarda, il 70% della superficie del pianeta è coperto dall'oceano, però l'oceano non è una superficie, è un volume, e rappresenta più del 90% dello spazio abitato dalla vita. Io ti ho chiesto quali sono gli animali più importanti per il funzionamento degli ecosistemi. Non ci sono insetti in mare, quindi non può essere le api. A questo punto mi devi trovare un organismo marino e non sono le balene. Di nuovo, facendo il giochetto di prima, se io potessi schiacciare un bottone e far estinguere una specie, se facessi estinguere le balene, non cambia granché la cosa. Se faccio estinguere i copepodi, sì. Ok? Eppure la gente non sa nemmeno che ci sono. Il fatto che non lo sappia, e sono gli animali più importanti del mondo, vuol dire che la comunicazione scientifica ha fallito. Allora, l'educazione ha fallito perché non sappiamo la pipì e la comunicazione ha fallito perché non sappiamo i copepodi e le diatomee e i copepodi. Il Papa ha scritto un'enciclica che si chiama Laudato Si, dove chiede la conversione ecologica. Nel capitolo 22 spiega il funzionamento degli ecosistemi e dice ci sono le piante, poi sono mangiate dagli erbivori, i carnivori mangiano gli erbivori e con i loro rifiuti ci sono le sostanze che permettono la crescita delle piante. Sembra che sia la cacca dei lupi a far crescere le piante. E il Papa si dimentica i batteri, che sono gli organismi più importanti della biosfera, senza i quali veramente non ci potrebbe essere la vita. A questo punto questo ci voleva spiegare l'importanza di conoscere gli ecosistemi e si dimentica gli organismi più importanti per il funzionamento degli ecosistemi. Quindi c'è qualcosa che non va. E dietro al Papa c'è l'Accademia Pontificia delle Scienze. Vuol dire che non c'era nessuno che sapeva come funziona un ecosistema. Non va bene. E poi mi chiedi la conversione ecologica? E poi me la spieghi male? E quindi c'è ancora molta strada da fare. Io credo che in questa discussioncina, anche senza belle immagini, qualche spunto di divertimento ci possa essere stato, no?
Certo, assolutamente.
Cioè si può fare in un altro modo. Si può fare in un altro modo.
Assolutamente, è quello che noi nel nostro piccolo vogliamo cercare.
È anche il nostro obiettivo.
Sì, sì, sì. E direi che lei ha messo in evidenza molto bene il centro del problema e la ringraziamo molto per questo.
Se posso permettermi, mette addirittura i punti esclamativi, perché per una persona come me che studia i copepodi dal mattino alla sera, diciamo, va a sottolineare un tasto estremamente dolente, che io quando mi trovo a parlare con delle persone sembra che io studi, non lo so, gli animali,
gli alieni.
Vabbè, spiegarglielo in 5 minuti.
Sì, ho provato a creare
Io studio le meduse, e ovviamente le meduse sono i predatori apicali nei sistemi oceanici, cioè sono gli organismi più micidiali nei sistemi oceanici, perché mangiano i copepodi e mangiano le uova e le larve dei pesci, per cui mangia più tonni una medusa mangiando le larve dei tonni di quanti non ne mangia uno squalo bianco, e quindi sono all'apice della catena alimentare, ci sono le meduse, e anche questo non lo sa nessuno, e quindi sì, i tuoi copepodi sono importantissimi.
Sì, no.
Però le meduse, in più c'è un altro, c'è un'altra cosetta da dire: le meduse sono presenti nel record fossile da 650 milioni di anni, tutti gli altri animali vengono fuori 500 milioni di anni fa. Le meduse di 650 milioni di anni fa sono quasi uguali alle meduse di oggi. Questo vuol dire che non hanno avuto bisogno di cambiare, il che significa che sono perfette. Quindi se il creatore ha fatto l'animale più perfetto a sua immagine e somiglianza, allora Dio è una medusa. E con questo possiamo anche finire.
C'è qualcuno in questo studio che ha una medusa tatuata sul braccio, tra l'altro. Questa informazione la lasciamo qua.
Quindi, e che specie è?
È ispirata a una crisaura.
Ah, ispirata. Perché una volta è venuto da me uno a fare l'esame e c'aveva una maglietta con i trilobiti, e io i trilobiti li facevo a lezione, e quindi gli chiedo i trilobiti, e questo non li sapeva. E gli dico,
un autogol pazzesco,
Sì, e dico, ma vieni a fare l'esame con la maglietta con i trilobiti e ti chiedo i trilobiti e non li sai? E lui non si era accorto che c'aveva i trilobiti sulla maglietta. Meno male che sai la specie di medusa, però. Sarebbe stato bello se non l'avessi saputo.
No, dai. Però l'ho chiesta apposta.
Tra l'altro, piccolo inciso, che Riccardo alla sua tesi, cioè quando ha esposto la tesi, aveva ricreato dei modellini
di organismi planctonici. Ho ricreato un modellino 3D di un arpacticoide, poi anche di un centropagide, e poi anche perché sono grande fan dei tagliacci, ho creato anche una taglia democratica perché volevo portarla.
I copepodi, ho studiato anche i copepodi. I copepodi non sono presenti sempre nell'ambiente, ok? Mm-hmm. Ci sono dei picchi di presenza e poi spariscono. Una delle cose che mi divertivo a chiedere era dove sono quando non ci sono. E quando non ci sono forme di incistamento che vivono nei sedimenti. Questo di solito quelli che studiano i copepodi non li studiano. Cioè li studiano soltanto quando sono presenti. Quando gli chiedi dove sono, la risposta spesso è da qualche altra parte. E uno dice, ma qual è l'altra parte?
È tecnicamente corretto, però.
Sì. Oppure ti dicono, sono molto rari. Però se sono molto rari e poi diventano molto abbondanti, vanno incontro a un collo di bottiglia, che è una cosa molto rischiosa. Per cui i copepodi sono presenti sia nella colonna d'acqua, sia nei sedimenti. Come le meduse con i polipi. Solo che i polipi si vedono e quindi c'è qualcuno che li studia. Di solito chi studia il plancton non studia le forme di incistamento. Una delle cose che ho fatto nella mia carriera è stata anche quella di suggerire l'importanza dei cicli biologici e quindi delle forme di incistamento per spiegare la dinamica del processo ecologico più importante della biosfera, che è il ciclo del plancton. E questo ancora però tanta gente non lo sta facendo. C'è chi studia solo la colonna e c'è chi studia i sedimenti.
Grazie.
Tu che studi copepodi studi anche le forme di incistamento?
Ahimè no, però in realtà
strike uno.
Lo so. Però
e quindi
provo...
ti devi redimere.
Sì, no, ma infatti il mio percorso è appena iniziato, io non ho detto che studio.
Ma infatti
questa intervista è una lezione per noi in primo luogo.
Di vita,
di vita. Di vita, cioè no, di lavoro, di vita, di tante cose. grazie.
Certo.
Passiamo con questo. Okay,
sì, siamo ancora una domanda.
Ah, ok.
E poi la liberiamo.
Allora, dai. Visto che abbiamo parlato di vari strumenti comunicativi, le volevo anche chiedere il ruolo chiave che possono avere i musei come strumenti comunicativi per poter parlare di scienza, visto che lei ci ha detto che comunque ha allestito il museo Darwin Dorn a Napoli.
Sì. Sì, Roberto Danovaro, che si è laureato a Genova e che è stato presidente della stazione zoologica per 9 anni, ha ottenuto dal comune di Napoli un edificio che ha fatto restaurare e quindi ha organizzato il contenitore e poi mi ha chiesto di progettare il contenuto. Il museo si chiama Darwin Dorn. Io avevo visto una conferenza di uno storico della scienza sul giudizio universale e questo dice una cosa che sapete anche voi ma non sapete di saperla e io anche non sapevo di saperla. Tutta l'arte nelle chiese, le statue, le reliquie, le vetrate colorate, gli affreschi, i bassorilievi e così via, è la presentazione PowerPoint del prete che illustra i concetti, vi scappa da ridere perché adesso l'avete capito, no?
Sì.
Illustra i concetti che lui prega dall'altare, ok? Quindi l'arte viene utilizzata come strumento di comunicazione nelle chiese da parte della chiesa stessa, no? Del clero. Ora Francesco chiede la conversione ecologica, quindi ho detto ok, allora facciamo la chiesa dell'evoluzione e dell'ecologia, perché l'origine delle specie fonda più la teoria dell'ecologia che quella dell'evoluzione, perché Darwin non conosceva la genetica, ma la selezione naturale è più ecologia che evoluzione. E quindi abbiamo, con altre 3 persone, abbiamo disegnato un percorso concettuale, perché comincia e finisce un lungo ragionamento il museo, e abbiamo assegnato i compiti di rappresentare i concetti a tutta una serie di artisti, per cui io mi sentivo come il Papa quando gli diceva a Michelangelo lì adesso mettici quello, poi mettici quest'altro e così via. E abbiamo realizzato una serie di, poi le reliquie sono i campioni zoologici raccolti dalla stazione zoologica che li vendeva in tutto il mondo e quindi ne avevamo migliaia, abbiamo fatto una parete alta 6 metri con 3.000 preparati. Questo fa fare ma ci sono tantissime altre cose che fanno fare e quindi questo museo è uno strumento di comunicazione che usa le tecniche di comunicazione della Chiesa per spiegare concetti scientifici e quindi questo è uno dei modi, poi ce ne possono essere tanti altri.
Però molto, molto interessante, quindi invitiamo anche i nostri ascoltatori a visitare il museo Darwin Dorn.
Darwin Dorn a Napoli, in via Caracciolo, e quindi davanti adesso ho fatto finta di essere al Ciringhito con le cose, però in effetti sono lì e dalla mia finestra vedo Capri e il mare e quindi è un posto non male, quindi se volete venirmi a trovare siete i benvenuti, vi offrirò un qualcosa da bere.
Parlando di qualcosa, un aggancio perfetto, noi chiudiamo questo esperienza, chiudiamo questo episodio con la domanda di rito, quindi chiedendo che cosa ordina al nostro Ciringhito da bere.
Dato che io sono un fanatico di Frank Zappa, c'è una canzone di Frank Zappa che si intitola White Port and Lemon Juice, e quindi porto bianco e succo di limone, e quindi questo è quello che si beve quando si va sulla spiaggia. C'è un'altra canzone di Frank Zappa che si intitola Let Me Take You to the Beach, e quindi andiamo sulla spiaggia e beviamo il White Port and Lemon Juice.
Direi che i nostri camerieri al Ciringhito itinerante oggi a Pontetto ce lo possono portare, allora.
Certo, non è difficile.
Bene, allora noi la ringraziamo veramente tanto per il magnifico contributo che ha dato al nostro podcast e la salutiamo, ma vogliamo insieme a lei fare il saluto di rito di Baila Murena.
Vuelva pronto!